Grazie Don Maurizio, anche per anche quest'anno, per l'impegno, oltre alle tante cose, anche questo impegno nel quale, come hai detto, io credo che sia una delle espressioni belle della nostra Chiesa, utile per la crescita della conoscenza del mistero di Dio. E quindi sono ben contento di iniziare con voi questo nuovo anno. E quindi il grazie è certamente dato a te per il ruolo che hai come direzione, come insegnante, ma insieme a te a tutti gli altri insegnanti, e chiaramente la scuola senza studenti non si fa, a tutti voi che partecipate, anche così il trovare il tempo alla fine di una giornata con il lavoro, la stanchezza e magari le tante cose che lasciamo da fare, e riuscire a trovare il tempo per poter seguire le lezioni, penso che sia già questo un bel segnale, insomma, che di un desiderio profondo, insomma, di conoscenza di Dio per crescere nel suo amore, e quindi anche di questa testimonianza che date frequentando la scuola. Io vi ringrazio. Bene, allora, che ci diciamo questa sera? Io penso che la prolusione di un anno accademico non deve essere un momento nel quale il relatore esaurisce tutta la pazienza che poi dovrete avere durante l'anno nell'ascoltarlo, quindi penso piuttosto che la prolusione debba essere come uno stimolo a voler iniziare questo percorso, a dire quando è la prossima lezione che abbiamo bisogno di crescere in questa conoscenza. E quindi capite che già dicendo questo mi sono preso un bell'impegno, perché se alla fine voi, se vi vedrò crollare o se andrete via annoiati, la prolusione sarà andata male. E quindi voi sostenetemi anche voi. Il desiderio è quello di comunicarvi qualche pensiero, una riflessione sul motu proprio di Papa Francesco a Peruit Illis, con il quale è stata, come sapete, istituita la Domenica della Parola di Dio. Ho pensato che questo era un'occasione, perché il motu proprio è stato pubblicato da poco, in una data felicissima, perché il 30 settembre, che è il giorno della memoria liturgica di San Girolamo, nell'inizio del 1600° anniversario della morte, e penso che sia un testo che ha come finalità quella di istituire questa Domenica della Parola di Dio, ma ci aiuta a fare sintesi di molti temi riguardanti la scrittura, che accenneremo semplicemente seguendo la sintesi che Papa Francesco fa in questo testo, che come sappiamo è, come dire, andare alla base, al fondamento della nostra riflessione teologica. È una delle fonti per noi indispensabile della conoscenza del mistero di Dio. E quindi io mi limiterò a scorrere con voi questo testo, aggiungendo alcune riflessioni che possono aiutarci così a cogliere anche la profondità di questa sintesi che ci viene offerta. Intanto il titolo lo abbiamo riconosciuto subito: aprì loro la mente per comprendere le scritture, ed è chiaro il riferimento a tutti noto l'episodio di Emmaus al capitolo 24 del Vangelo secondo Luca, il versetto 45. Aprì loro la mente per comprendere le scritture. E quindi siamo lì, siamo alla sera di Pasqua. Insieme a questi due discepoli, stanchi, impauriti, c'è un insieme di sentimenti nel loro tornare tristi verso casa, verso Emmaus, che dicono il buio profondo dentro il quale loro si trovano. C'è molta tristezza, c'è anche un senso di fallimento, c'è una delusione grande, che è tanto grande quanto grande erano state le aspettative nei confronti di Gesù. C'è anche molta paura, forse prendono la decisione di allontanarsi da Gerusalemme anche per timore, come gli apostoli stavano chiusi nel cenacolo per timore dei giudei. Insomma, un buio fitto e una profonda delusione. Ed è qui che il Signore risorto appare non, come dire, non bloccando il loro cammino triste con una folgorazione di luce, facendoli rimbalzare verso Gerusalemme, no, appare camminando con loro e nel conversare con loro sfogliando la scrittura, perché questo fa il risorto. E già solo questo, poi su Emmaus torniamo perché così Papa Francesco fa, ma è bella questa apertura, perché ciò che fa il risorto, una delle prime cose che fa il risorto, è sfogliare la scrittura con i suoi. I loro occhi, dice Luca, erano incapaci di riconoscerlo. Evidentemente l'orrore di quella morte in croce aveva ferito i loro occhi, che appunto non erano più capaci di riconoscerlo. E il risorto, con pazienza, torna, quasi a voler fare degli impacchi medicinali sugli occhi di questi discepoli con le pagine della scrittura, con le pagine della legge, le pagine dei profeti, dei salmi, guarendo i loro occhi e rendendoli finalmente capaci di riconoscerlo. Appare fin da subito, è la sera di Pasqua, capite, siamo all'inizio di tutto, appare fin da subito che cosa? Una profonda relazione tra il Signore risorto, la comunità dei credenti e la Sacra Scrittura. È un legame intimo, profondissimo. È vitale, dice Papa Francesco, è estremamente vitale per la nostra identità questa relazione. Il risorto, la comunità dei credenti, la Sacra Scrittura. È vitale. Dopo diremo, soffermandoci ancora su questo brano, in che modo accade che la comunità prende vita da questo ascolto con lui della parola. Papa Francesco, introducendo questo testo, dichiara fin da subito la sua intenzione appunto di istituire questa Domenica della Parola di Dio. Già lo aveva detto e lo ricorda dopo il Giubileo della Misericordia, quando aveva espresso il desiderio che ci fosse una Domenica interamente dedicata alla Parola di Dio per comprendere l'inesauribile ricchezza che proviene da quel dialogo costante di Dio con il suo popolo, lo diceva in Misericordia et Misera. Ed è quindi a riprendere quella intuizione, dentro chiaramente un percorso di riscoperta per noi della centralità della parola, che ha certamente nella Costituzione conciliare dei Verbum un suo momento fondamentale, un testo che il Papa invita a tornare a leggere, a meditare. Non finiremo mai di comprendere i grandi testi del Concilio. E anche richiamando un altro testo bellissimo, l'esortazione apostolica post-sinodale Verbum Domini che Benedetto XVI ci ha regalato appunto dopo il sinodo dei Vescovi sulla parola di Dio nella vita della Chiesa. È chiaro che siamo dentro un percorso di riscoperta della centralità della parola, che non è mai venuta meno nella vita della Chiesa, chiaramente, ma forse abbiamo proprio bisogno di questo, abbiamo bisogno di che ci venga ricordato. Che ci venga ricordata questa ricchezza della parola, il fatto che il legame tra il risorto e la comunità dei credenti è vitale nell'ascolto della parola, riscoprire questa continua ricchezza. È bella la citazione di Efrem che non possiamo non leggere, anche perché ci riguarda, riguarda voi da vicino, che nel commento sul Dietessaron dice così: chi è capace di comprendere, Signore, tutta la ricchezza di una sola delle tue parole. È molto di più ciò che sfugge di quanto riusciamo a comprendere. Siamo proprio come gli assetati che bevono d'una fonte. La tua parola offre molti aspetti diversi, come numerose sono le prospettive di quanti la studiano. Il Signore ha colorato la sua parola di bellezze svariate, perché coloro che la scrutano possano contemplare ciò che preferiscono. Ha nascosto nella sua parola tutti i tesori che ciascuno di noi trovi, perché ciascuno di noi trovi una ricchezza in ciò che contempla, un tesoro inesauribile. Per cui questa scelta di individuare una domenica, come sapete la terza domenica del tempo ordinario, come domenica della parola di Dio, è una scelta che vuole ricordarci questa ricchezza. A rigore noi potremmo dire, ma tutte le domeniche sono domenica della parola di Dio, come ogni domenica è il giorno dell'Eucarestia, quindi della parola e del pane, certo che è così. Ma abbiamo bisogno, nella nostra fragilità, a volte le cose fondamentali, quando diventano, come dire, quando vengono date per scontate, rischiano di non essere più quel riferimento fondante. Per cui abbiamo bisogno di questi richiami. Tra l'altro, nella scelta, dici, ma perché la terza domenica, il tempo ordinario, che quest'anno, se ho guardato bene, dovrebbe essere il 26 gennaio, perché la terza domenica? Ma perché cade vicino, se non a volte magari anche dentro, quel tempo di preghiera per l'unità dei cristiani, l'ottavario di preghiera per l'unità dei cristiani. È voluta questa coincidenza, del sottolineare una valenza ecumenica dell'ascolto della parola, perché la Sacra Scrittura indica a quanti si pongono in ascolto il cammino da perseguire per giungere a un'unità autentica e solida. Anche questa tensione ecumenica, per poter cancellare, Dio ce lo conceda, lo scandalo della non unità tra quanti sono battezzati in Cristo, capite che è prezioso. Ci dà anche alcuni suggerimenti sui quali pratici, sui quali non mi soffermo, magari al termine li richiamo brevemente, per dire come vivere questa terza domenica. Anche noi cercheremo di cogliere questi suggerimenti che il Papa ci dà. Scusate. Il discorso poi si sviluppa facendo riferimento ad alcune pagine della Scrittura, come delle icone bibliche che ci vengono offerte, adesso noi le richiamiamo e seguiamo questo percorso, per poi aggiungere, o meglio, semplicemente ampliare con alcune considerazioni rispetto alla dimensione celebrativa della parola, a come la parola ha a che fare con la liturgia. Brevemente, perché capite, tutti i temi che adesso toccheremo sono tutti temi molto molto ampi e quindi avrete modo, la scuola c'è per questo, perché così possiamo approfondire questi temi. Il primo riferimento, anche questo non poteva che essere così, il primo riferimento biblico che Papa Francesco ci offre è quella pagina spettacolare del libro di Neemia al capitolo 8, quella proclamazione della parola. Tutti lo ricordiamo, ma mi piace leggere con voi almeno una parte di questo inizio del capitolo 8, giorno nel quale appunto viene dal ritorno dall'esilio, viene riscoperta la legge, viene proclamata la legge da Esdra a Gerusalemme, alla porta delle acque, e questo fatto, proprio il fatto della proclamazione della legge, come questa parola che viene riscoperta dal popolo, costituisce un fatto fondamentale per la vita del popolo. Ascoltiamo questo testo che davvero è provate a immaginarvi anche la tensione. Siamo tornati a Gerusalemme dall'esilio. Allora tutto il popolo si radunò come un solo uomo sulla piazza davanti alla porta delle acque, e disse allo scriba Esra di portare il libro della legge di Mosè, che il Signore aveva dato ad Israele. Il primo giorno del settimo mese, il sacerdote Esra portò la legge davanti all'assemblea degli uomini, delle donne e di quanti erano capaci di intendere. Lesse il libro sulla piazza davanti alla porta delle acque, dallo spuntare della luce fino a mezzogiorno, in presenza degli uomini, delle donne e di quanti erano capaci di intendere. Tutto il popolo tendeva l'orecchio al libro della legge. Lo scriba Esra stava sopra una tribuna di legno che avevano costruito per l'occorrenza, e accanto a lui stavano a destra Matitia, Sema, Anaia, Uria, Chelchia e Maasia, e a sinistra Pedaia, Misaele, Malchia, Casum, Casbaddana, Zaccaria, Mesullam. Esra aprì il libro in presenza di tutto il popolo, poiché stava più in alto di tutti. Come ebbe aperto il libro, tutto il popolo si alzò in piedi. Senti il rumore di questa folla che appena Esra apre il libro, Esra in alto su questo podio costruito, appena apre il libro tutti si alzano in piedi. Esra benedisse il Signore, Dio grande, e tutto il popolo rispose Amen, Amen, alzando le mani. Si inginocchiarono e si prostrarono con la faccia a terra dinanzi al Signore. Vedi come reagisce il popolo alla lettura di Esra, all'apertura del libro. Giosuè, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sebatai, Odia, Maasia, Chelita, Azzaria, Jozabad, Canan, Pelaia e i Leviti spiegavano la legge al popolo, e il popolo stava in piedi. Essi leggevano il libro della legge di Dio a brani distinti e spiegavano il senso, e così facevano comprendere la lettura. Neemia, che era il governatore, Esra, sacerdote e scriba, e i leviti che ammaestravano il popolo, dissero a tutto il popolo: «Questo giorno è consacrato al Signore vostro Dio, non fate lutto e non piangete». Infatti, tutto il popolo piangeva mentre ascoltava le parole della legge. Poi Neemia disse loro: «Andate, mangiate carni grasse e bevete vini dolci, e mandate porzioni a quelli che nulla hanno di preparato, perché questo giorno è consacrato al Signore nostro. Non vi rattristate, perché la gioia del Signore è la vostra forza». I leviti calmavano tutto il popolo dicendo: «Tacete, perché questo giorno è santo, non vi rattristate». Tutto il popolo andò a mangiare, a bere, a mandare porzioni, a esultare con grande gioia, perché avevano compreso le parole che erano state loro proclamate. È grandiosa questa descrizione, e ti fa sentire la potenza di questa parola proclamata. Intanto, commenta Papa Francesco, io richiamo dei suoi pensieri, ma è evidente in questa pagina, intanto senti che questa la Bibbia è per tutto il popolo, è di tutto il popolo. C'è, come dire, la scrittura appartiene al popolo convocato. C'è una dimensione popolare in questa proclamazione della parola. Anzi, per dire meglio e ancora di più, è questa parola che fa il popolo, che ricostituisce il popolo, perché questa parola ha la forza di creare unità in un popolo che ha conosciuto la dispersione dell'esilio, è tornato, ma ora occorre ricompattarlo, questo popolo, ridargli unità, ridargli forza. Quella dispersione, quella divisione che il popolo ha patito nell'esilio, ora deve essere eliminata da una forza che ricostituisce il popolo in unità, ed è la parola di Dio che costituisce tutti in un solo popolo. Non è una parola detta per qualcuno, per qualche circolo di accademia teologica, per qualche esperto, per qualcuno del mestiere, è una parola data a tutto il popolo, perché è l'unica parola che ha la forza di rendere, di fare il popolo. Avevi sentito quando dice erano tutta quella moltitudine, erano come un uomo solo, tutti tendevano l'orecchio alla parola che veniva proclamata. Senti la forza di quella parola, è talmente forte che questo diventa un atto costitutivo per il popolo. In più abbiamo ascoltato in questo brano, è una parola che appartiene al popolo, che fa il popolo, ma che deve essere anche spiegata al popolo. Esdra e i Leviti hanno questo compito, cioè di rendere accessibile la parola al popolo. Questa proclamazione che poi diventa una spiegazione a gruppi della parola che viene proclamata. E questo è un altro richiamo, è uno dei richiami che Papa Francesco fa offrendoci questa opportunità della Domenica della Parola di Dio, richiamando appunto anzitutto a questa forza di unità che la parola contiene, e poi anche invitando i pastori, ma non solo i pastori, anche i catechisti, a rendere accessibile la parola. E capite che questo è un altro grande tema, quanto la parola è da noi ascoltata e quanto è da noi compresa. Voi che siete qui certamente avete uno strumento in più per poter comprendere la parola, vi viene resa accessibile la parola. Uno dei momenti in cui la parola viene resa accessibile al popolo, lo ricorda Papa Francesco, ma su questo ha già fatto una lunga riflessione nell'Evangelii Gaudium, è proprio l'omelia, che deve essere il momento, ma dopo dirò qualcosa di questo brevemente, che deve essere il momento nel quale questa parola viene resa accessibile per il popolo, dove renderla accessibile, comprensibile, non si riferisce tanto semplicemente così ad un processo di conoscenza mentale. Questa accessibilità della parola è la capacità di mostrare, rendere accessibile vuol dire essere capaci di mostrare la relazione che la parola ha con la vita, quanto la parola abbia a che fare con la vita. È così che diventa accessibile, comprensibile. Non è semplicemente un fatto così di un'esegesi tecnica o che ne so, e far comprendere come quella parola voglia inerire alla vita, proprio alla dimensione concreta del vivere. La relazione tra la parola e la vita, l'omelia, è a servizio di questo. Richiamerò poi un pensiero su questo. E vi dicevo, richiama anche il ruolo dei catechisti, che è un compito importante all'interno della comunità, questo aiutare a crescere nella fede, dove richiama, e questo sarebbe un richiamo interessante, poi capite, sono tutte cose da cui noi poi dovremmo tirare delle conseguenze, anche nelle nostre scelte, nell'impostazione anche della vita, della Chiesa. Richiama il fatto che i catechisti, che appunto hanno questo compito di accompagnare nella crescita della fede, dovrebbero sentire l'urgenza di rinnovarsi attraverso la familiarità e lo studio delle sacre scritture. Loro per primi, chiaramente, avendo questo compito, prima dice i pastori, e poi i catechisti. Bene, questa forza di questo fatto della vita del popolo di Israele ha per noi, capite che ha delle conseguenze concrete anche per noi. Ma la nostra Chiesa, dove, pensiamo alla nostra, la nostra Chiesa di Tortona, dove troverà unità se non in un ascolto, se non che nell'ascolto della parola? Di una parola che è data per tutti, che fa la comunità, ha la forza di fare la comunità. E su questo capite che ovviamente non basta una domenica nell'anno, ma il Papa lo ricorda, non è una domenica così in cui ricordiamo tutto questo, ma è uno stimolo a fare in modo che questo diventi un'attenzione continua. Guardate che se noi non ritorniamo lì in un ascolto della parola, nel lasciarci investire dalla potenza della parola, nel cogliere la relazione che c'è tra la parola e la vita, cambierà poco, sapete, nella nostra vita di Chiesa. Perché è nell'ascolto della parola che, diremo poi brevemente come accade, che lo Spirito si muove e suggerisce e continua a parlare. E già capite che anche da questo, ma in questo anche lo studio, capite bene, lo studio è un modo con il quale noi rendiamo più saldo il nostro rapporto con la parola, è importante, molto importante. La seconda pagina, la seconda icona, se preferite, biblica, che Papa Francesco ci offre, è quella che apre il motu proprio ed è ancora la pagina di Emmaus, quindi al capitolo 24 del Vangelo di Luca. Abbiamo detto di questo percorso che il Signore risorto si adatta a fare con i suoi dentro quella condizione, una condizione di buio fitto che sembrava umanamente non potesse essere diradato da nessuna luce. Quale luce potevi attendere dopo la morte? Quindi è un buio particolarmente opprimente quello dentro il quale i due discepoli si trovano. Gesù appare e, come abbiamo detto, sfoglia la scrittura con loro. Dopo aver ascoltato la sua storia dal loro punto di vista, Gesù racconta la sua storia, quella che lui ha vissuto per noi, dal punto di vista della scrittura. Parla di sé sfogliando la scrittura. Qui c'è una verità potentissima. Ci viene detto che Cristo è il senso della scrittura. Ogni pagina della scrittura parla di Lui. E questo, proprio nel gesto che fa Gesù la sera di Pasqua, conversando con i suoi, sfogliando la scrittura, dalla legge di Mosè ai profeti, dicendo tutto ciò che lo riguarda, proprio in questo gesto, capite che ci consegna una verità preziosissima, che la Chiesa coglie subito. E ne abbiamo testimonianza da ciò che accade subito dopo. Mi spiego. Dice alla Chiesa che la conoscenza di ciò che loro hanno visto e che ha ferito i loro occhi in modo drammatico, la sua passione, la sua morte in croce, può essere compresa solo ascoltando la scrittura, andando a comprendere ciò che di lui è stato detto nella legge e nei profeti. Questa è un'esperienza che la Chiesa fa subito, a partire da quella sera. Mi spiego. Ricordate il discorso che fa Pietro il giorno di Pentecoste, Atti 2. rileggete quel lungo discorso, è un centone di citazioni dei profeti, di molti salmi. Pietro parla di Gesù fino ad arrivare all'annuncio, una parola che trafigge il cuore. Pietro parla di Gesù facendo ciò che Gesù ha fatto la sera di Pasqua con questi due di Emmaus, sfogliando la scrittura. Attenti, che questa è grossa. Non bastava l'esperienza che loro avevano fatto di lui, pur essendo dato fondamentale, quello che noi abbiamo visto, quello che noi abbiamo udito, dice Giovanni nella prima lettera. Ma occorreva una parola che permettesse a loro di leggerla quell'esperienza. Capite? Se Pietro avesse dovuto raccontarci il Tabor per quello che aveva compreso in quel momento, facendo un'esperienza, che ci avrebbe consegnato? La sua confusione. Se i suoi avessero dovuto raccontarci la passione e la morte di Gesù per come loro l'hanno vissuta, lo stato d'animo di questi due di Emmaus lo dichiara, che cosa ci avrebbero consegnato? Loro comprendono, perché lui li accompagna, come questi due di Emmaus, loro comprendono che l'esperienza che loro hanno fatto di lui, fatto decisivo, fondamentale, legato alla decisione liberissima di Dio di incarnarsi, è comprensibile solo grazie alla parola. Per cui tu guarda un po'. Noi non finiremo mai di conoscere Gesù Cristo scrutando la parola. Capisci che è una cosa... Non c'è nessuna, tu non potrai consumare una pagina della scrittura con la tua esegesi. Ma dici, so tutto di questa parola, magari poi di una certa esegesi moderna che smonta ogni parola e poi magari te le lascia sul tavolo e non sa più rimontarle, e creando poi una conoscenza inutile della parola, anzi alla fine mortificando la parola. Dire che Cristo è il senso della scrittura, che ogni pagina della scrittura si riferisce a lui, capite che ci mette nel cuore un desiderio di leggere e studiare la scrittura perché desideriamo conoscere lui, per il desiderio della conoscenza di lui. E in questo la scrittura ci offre delle possibilità inimmaginabili, che noi non potevamo immaginare certamente. Perché? Ma perché la parola ci permette una conoscenza di lui che non è uno sguardo da fuori, non è la cronaca di ciò che Gesù ha vissuto, ma è l'interiorità di Gesù. Ve l'ho detto tante volte preparandoci alla Pasqua, ma non possiamo non ricordarlo. Che cos'ha nel cuore Gesù mentre entra a Gerusalemme per offrire la sua vita? Ha nel cuore quella parola che il Padre ha proclamato su di lui fin dal giorno del suo battesimo nel Giordano, quel primo versetto del capitolo 42 del Deutero Isaia, che è l'inizio dei quattro canti del servo sofferente di Isaia. Noi abbiamo la possibilità di sapere, leggendo Isaia, che cosa Gesù ha nel cuore entrando in Gerusalemme. Ma capisci che si apre uno spazio di contemplazione di lui, ma che noi non finiremo mai, ma mai, di contemplare, insomma, per la sua bellezza. Tu pensa i salmi che, come ci dicono i padri, parlano sempre di lui. Ma lui ce lo ha suggerito, ce lo ha urlato dalla croce. Eloi, Eloi, lema sabachthani, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Il Salmo 21, l'inizio del Salmo 21, che è come dire nel momento in cui Gesù sulla croce offre se stesso per la salvezza, offre se stesso in sacrificio per la nostra salvezza, noi che come avremmo mai potuto pensare di conoscere che cosa lui aveva nel cuore? Ce lo dice il Salmo 21, ma noi non finiremo mai di leggere il Salmo 21. Come l'avrà detto il Salmo 21, il cuore di Cristo nell'atto dell'offerta. Non ci sarà nessuna esegesi capace di consumare la conoscenza del Salmo 21, benedicendo l'esegesi che ci permette di crescere in una conoscenza della parola. E tu senti, noi dovresti dire, ma quando inizia il corso di scrittura allora? Dici la data, no? Perché non possiamo, non dissetarci, dovremmo sentire una sete della parola, della sua parola, che è rivelazione di lui. A volte spesso ci accade che noi ci facciamo delle caricature di lui sulla base di nostre considerazioni, di nostre parole, non della sua parola, e poi pretendiamo che lui corrisponda o si difenda da certe nostre accuse. Ascolta, apri il cuore, la mente, leggi la parola, ti parla di lui, cresci nella conoscenza di lui. I suoi con la Pasqua hanno compreso che la conoscenza vera di lui era radicata nell'esperienza che loro avevano fatto di lui e che ha una continuità dopo la risurrezione. Mangia con loro, si fa toccare, fa sentire il suo respiro, cammina con loro, che ha una continuità, ma che è comprensibile grazie alla parola. Per questo la Chiesa non smetterà mai di dissetarsi della parola. Perché? Perché così cresce nella conoscenza di Lui. E questo per noi è fondamentale. C'è un legame profondissimo tra la Scrittura e la fede dei credenti, dove per fede noi intendiamo proprio la conoscenza di Lui. La fede, sappiamo, Paolo ce lo ricorda, viene dall'ascolto e l'ascolto è incentrato sulla parola di Cristo. E questa è un'altra cosa che dovrebbe far rinascere in noi proprio il desiderio della parola. Della parola, non dei nostri pensieri che sovrastano la sua parola, non delle nostre precomprensioni che cercano conferma nella parola. Questo, non ce ne facciamo nulla di questo. A conoscenza di lui. Rimanendo ancora ad Emmaus, sappiamo che l'incontro di Emmaus si chiude con la cena, nella quale finalmente, come appunto dice l'inizio del motu proprio, si aprirono loro gli occhi, meglio, prima ha aperto i loro occhi all'intelligenza della scrittura, e al momento dello spezzare il pane si aprono loro gli occhi e lo riconoscono, finalmente guariti. Questo percorso che i due discepoli di Emmaus fanno, dalla parola al pane, dalla parola al sacramento, è il percorso che la Chiesa custodisce. Sapete che uno dei principi che hanno ispirato la riforma liturgica del Concilio Vaticano II è proprio questo, il fatto che è il binomio parola-sacramento è inscindibile, non c'è nessuna celebrazione di sacramentale che non preveda un annuncio della parola. E attenti, e non come corredo così come pensiero spirituale per una fase rituale, ma in un nesso intimo, profondo, dove ti viene dato di poter vedere la forza della parola. Una delle cose tra le tante, ma c'è un'insistenza su questo, preziosa, dell'esortazione apostolica di Benedetto XVI, insiste proprio su questa dimensione performativa della parola, sottolineando la dimensione sacramentale della parola, detta in parole semplici, sul fatto che è una parola che fa, non è semplicemente un annuncio, che poi diventa un pensiero, un'idea, una forma di conoscenza. E se riducessimo la parola sua, di lui, verbo incarnato, ad una nuova forma di gnosi, avremmo fatto il disastro più grosso che possiamo fare della fede cristiana. Ce ne sono anche altri, per la verità, però questo è uno di quelli grossi. E invece dire, dove vedo la parola che agisce? Nel sacramento. E la parola senza sacramento rimane inefficace, o meglio, ha un'efficacia limitata, perché nel camminare con loro e nello sfogliare la scrittura, loro già cominciano a sentire qualcosa, e la parola ha una forza. Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo la via? Senti che è come se cominciasse a scongelare il cuore di questi due discepoli. Però la pienezza della capacità di riconoscerlo è dato nel gesto dello spezzare il pane. E questo sottolinea un'altra dimensione importante per noi. Proprio questa, il legame che c'è tra la parola e il sacramento. Direi in modo particolare, perché è sempre così, tra la Sacra Scrittura e l'Eucaristia. E su questo ci sono molte cose che da approfondire, ma le riprendo brevemente, concludendo nel darvi alcuni elementi della celebrazione della parola. Capite allora di quanto abbiamo bisogno della parola? È vitale per noi, Cita Papa Francesco, a questo punto del discorso, il versetto 20 del capitolo 3 dell'Apocalisse, e fa un bel commento, breve ma efficace. Il versetto 20 all'Apocalisse 3:20 dice: «Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me». Poi alla fine non capisci più chi è che ospita, chi è l'ospite e chi è l'ospitante. Cenerò con lui ed egli con me. E commenta Papa Francesco, dice: Cristo Gesù bussa alla nostra porta attraverso la Sacra Scrittura. Se ascoltiamo e apriamo la porta della mente e del cuore, allora entra nella nostra vita e rimane con noi. La parola che bussa al nostro cuore, alla nostra mente e al nostro cuore. Voi siete qui anche per lasciare che la parola bussi alla vostra mente e al vostro cuore. Sono inscindibili a queste dimensioni, perché non siamo a compartimenti stagni. Allora lui entra dentro la nostra vita e rimane con noi. Richiama poi, ma vedo che dobbiamo accelerare, richiama poi un'altra citazione, che è la seconda lettera a Timoteo, capitolo 3, il versetto 16, dove in questo versetto ci sono molti concetti fondamentali della teologia della parola. Tutta la Sacra Scrittura, ispirata da Dio, il grande tema dell'ispirazione, è anche utile per insegnare, convincere, correggere ed educare. Tutta la Sacra Scrittura, ispirata da Dio, è anche utile per insegnare, convincere, correggere ed educare. Questo tema dell'ispirazione della parola, della Sacra Scrittura, è un tema importante, non lo trattiamo adesso, però voglio cogliere una sfumatura molto interessante, qui viene sottolineata, veramente già la Dei Verbum approfondisce questo tema e ci offre questa sfumatura, che a volte diamo, come dire, forse ci sfugge un po', diamo poca attenzione ad una comprensione ampia del concetto di ispirazione della parola, della scrittura. Dico brevemente, facendo sintesi. È lo Spirito Santo che ha un ruolo fondamentale rispetto alla Sacra Scrittura. È Lui che la ispira. In questo c'è, e viene detto, una certa analogia con l'incarnazione. E Dei Verbum che ci ricorda questo. Le parole di Dio espresse con lingue umane, si sono fatte simili al parlare dell'uomo, le parole di Dio. Come già il Verbo dell'Eterno Padre, avendo assunto le debolezze dell'umana natura, si fece simile all'uomo. Come il Verbo Eterno si è fatto uomo, così le parole di Dio, potremmo dire, si sono incarnate nelle parole umane. È forte questa analogia. Questa realtà, le parole di Dio, le parole umane, è opera dello Spirito, come opera dello Spirito è l'incarnazione. E quindi è lo Spirito che fa la Scrittura. Ma qui ci invita, e mi sembra interessante, e lo è interessante, ci invita a cogliere che l'ispirazione non si limita, per così dire, a questo fatto, alla formazione della Scrittura. Ma l'ispirazione, cioè l'azione dello Spirito, riguarda anche coloro che ascoltano la Scrittura. Sai, noi tendiamo a volte a pensare l'ispirazione come è Dio che ha illuminato la mente, il cuore di un apostolo, di un evangelista, e attraverso di lui ci ha dato delle parole che sono sue. Sì, certo, non sbagliamo a pensare questo. Ma il concetto di ispirazione è più ampio, proprio perché la Scrittura ha a che fare con un'azione dello Spirito, viva e dinamica, non si limita, per così dire, al formare la Scrittura, ma ha a che fare anche con quanti ascoltano la Scrittura, con quanti studiano la Scrittura. Noi dovremmo sentire, proprio anche nello studio, questa ispirazione, questo moto dello Spirito, questa azione dello Spirito. Ma tutto è, noi dovremmo sempre così, il nostro studio dovrebbe partire dall'adorazione del mistero di Dio, per tornare all'adorazione del mistero di Dio. Benedetto XVI ha usato spesso questa categoria dell'adorazione, che è una categoria importante, perché dice è la modalità dell'uomo di fronte a Dio. Anche lo studio della parola deve essere dentro, come dire, un contesto orante di adorazione. E lo studio stesso è ispirato da Dio. Senti come l'azione che lo Spirito compie nella Scrittura è più ampia della, si fa per dire, semplice ispirazione, formazione del testo scritto. Riguarda anche quanti si pongono in ascolto della parola di Dio. E così nello studio della parola e della riflessione teologica che ha nella parola, nella Sacra Scrittura, nell'insegnamento dei padri, nel Magistero della Chiesa, nella tradizione, che è in continuità con questa stessa ispirazione. A volte anche lì noi separiamo, come dire, c'è un'ispirazione della scrittura e poi la tradizione, ma la tradizione è la continuità di questa ispirazione dello spirito. Anche chi si dedica allo studio è dentro questa ispirazione. Alla fine non capisci più se è più preghiera o più studio, è la stessa cosa, lo stesso desiderio di conoscenza di Lui, lo stesso amore. In questa azione dello spirito, capite che qui sono temi enormi, non basterebbe un corso su questo, ma mi avvio a concludere. In questa azione dello spirito accade, cioè in forza di questa ispirazione dello spirito, intesa così in modo ampio, come ho provato a dirvi, accade un fatto straordinario, che è questo: la parola diventa sempre nuova, non è una realtà statica, ferma, questo inchiostro su questa pagina, ha la forza dello spirito nella sua formazione, nell'ascolto di quanti appunto si dispongono ad ascoltare la parola, e per questo motivo la parola mostra un continuo dinamismo, che è quello dello spirito. La parola è sempre nuova. Quando dicevo non finiremo mai noi di conoscere la parola, di studiare la parola, di amarla, non la esauriamo, non c'è una conoscenza che può esaurire un testo della parola. Perché? Ma perché lo spirito che anima, che dà forza a questa parola, nel momento in cui ci raggiunge, in forza dell'ascolto, senti come Mariana questa cosa? Quando ci raggiunge in forza dell'ascolto, svela quello che diceva Efrem, la bellezza di una parola che non può essere, come dire, esaurita, dicevo. Cioè una sola parola, basta una sua parola. I colori, diceva Efrem, poi sapete che Efrem è poeta, scrive delle cose straordinarie. E questa bellezza che è incontenibile, che è sempre più di quella che tu puoi fruire, e già quel poco che assaggi ti riempie la vita, ma che sarà il paradiso? In questo ascolto sempre nuovo della parola c'è, come la scrittura stessa ci racconta, c'è un'esperienza di dolcezza e di amarezza in bocca, era come il miele, poi man mano che scendeva diventava amaro. Nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 10, il versetto 10. Il Papa commenta questa cosa dicendoci che la dolcezza ci spinge a partecipare alla parola. Una volta gustata, dici, ma assaggia quanto è buona, assaggiala. L'annuncio è questo, L'amarezza, dice, è quella del verificare quanto difficile diventi per noi doverla vivere con coerenza. Toccare per mano anche che a volte rischiamo così di rifiutare la parola, spesso come se avessimo una suefazione alla parola, che cosa brutta, amara. Legato a questo poi c'è anche la dimensione della carità, perché chiaramente poi è nella carità che si manifesta poi il frutto di questo ascolto. Ho sintetizzato, penso malamente, alcuni di questi ultimi passaggi, perché voglio aggiungere una cosa, chiaramente legato a questo tema. Se è lo spirito che anima la parola nella sua formazione, ma anche nell'atto dell'ascolto, Dove accade questo? Ma noi potremmo dire accade sempre, sempre la parola ha questa forza, la parola della nostra preghiera personale ha questa forza, la lezione divina ha questa forza. Poi, sai, lo Spirito agisce in modi diversi, per come lui sa, ma c'è un luogo privilegiato dove lo Spirito che ha ispirato la parola continua il suo lavoro di ispirazione nell'ascolto, in chi ascolta la parola. E già avete capito perché così è culmine e fonte della vita della Chiesa, nell'azione liturgica questo accade. Nell'azione liturgica tutta la ritualità è, come dire, finalizzata a permettere allo Spirito il massimo della libertà di azione, perché noi possiamo ogni volta scoprire la novità della parola. C'è un testo che fa sintesi di questo concetto, che è l'Ordo Lectionum Missae, l'ordinamento generale, l'ordinamento del lezionario, la premessa al lezionario, che dice così: ascoltate che questa è una parola sorprendente, al numero 3, i molteplici tesori dell'unica parola di Dio si manifestano mirabilmente nelle varie celebrazioni, quindi nelle diverse celebrazioni dei sacramenti, come anche nelle diverse assemblee di fedeli che ad esse partecipano, sia quando si rievoca nel suo ciclo annuale il mistero di Cristo, sia quando si celebrano i sacramenti, i sacramentali della Chiesa, sia quando i singoli fedeli rispondono all'intimazione dello Spirito Santo. Vedete, dice che i molteplici tesori della parola di Dio, molteplici tesori, si manifestano sia in relazione alla celebrazione, a quale sacramento celebriamo, sia in relazione all'assemblea che si forma, che è sempre nuova, perché è l'istante di vita, tutto accade in un istante di vita, l'assemblea che costituiamo, anche se saranno le stesse persone tutte le domeniche, cambia perché è cambiata la nostra vita, perché abbiamo una settimana in più, perché abbiamo fatto un'esperienza diversa, perché in quel momento abbiamo qualcosa nel cuore che è diverso da come abbiamo ascoltato la parola l'ultima volta. E poi questo accade quando nel ciclo annuale si celebra il mistero di Cristo, ma anche i sacramenti, i sacramentali, e anche in quella intimazione che lo Spirito Santo fa in tutti coloro che ascoltano la parola. Allora, infatti, la stessa celebrazione liturgica che poggia fondamentalmente sulla parola di Dio e da essa prende forza, diventa un nuovo evento e arricchisce la parola stessa di una nuova efficace interpretazione. Così la Chiesa segue fedelmente nella liturgia quel modo di leggere e di interpretare le scritture a cui ricorse Cristo stesso, che a partire dall'oggi del suo evento esorta a scrutare tutte le scritture. Ma senti che cosa potente! È come se noi ci trovassimo continuamente di fronte ad una novità della parola. Non è come se ci troviamo ogni volta di fronte ad una novità della parola. Non è mai uguale a se stessa. A motivo della diversa celebrazione sacramentale, a motivo della diversa assemblea nella quale la parola risuona. Capite cosa vuol dire? Altro è ascoltare il racconto di Emmaus, alla prima comunione di tuo figlio, altro è ascoltare il racconto di Emmaus al funerale di tua madre. È la stessa parola, ma ti dice altre cose. E quando noi finiremo di scoprire questi molteplici tesori? Mai. Finché siamo qui, mai. Per cui noi ad ogni celebrazione dovremmo sempre dire: ma adesso che cosa vorrà fare questa parola dentro di me? Fare, non è tanto che cosa vuole dire, perché è parola performativa, ciò che dice opera, è un'azione di tipo sacramentale che la parola porta in sé. Ma a me sorprende questa... Quando l'ho letto la prima volta, l'ho letto 2 o 3 volte, dice: ma dice proprio così? Arricchisce la parola? Arricchisce la parola? Cioè la parola si arricchisce man mano che viene proclamata nell'assemblea, per ciò che opera nell'assemblea, in forza del sacramento che rende visibile come azione la parola? Sì, si arricchisce. Ma del resto questo è dentro l'atto costitutivo stesso della parola, perché noi questa parola, prima di essere testo scritto, sia nel Primo Testamento sia nel Nuovo Testamento, prima di essere testo scritto è stata parola celebrata. Il racconto dell'Esodo è stato prima celebrato che scritto, ma così pure i Vangeli. E il luogo dove è risuonata la parola è sempre stata l'assemblea, e questa cosa continua allo stesso modo, non perché scriviamo nuovi libri della scrittura, perché ci è stato dato tutto, c'è tutto, quindi non andiamo a cercare altre cose, c'è tutto, e tutto quello che c'è è per noi, come dire, un territorio infinito di cui che non finiremo mai di esplorare. Perché? Perché diverso è il sacramento che celebriamo, diversa è l'assemblea dentro la quale la parola risuona, diverso è il mio cuore per come mi dispongo a ricevere l'intima azione dello Spirito. L'immagine che forse ci può rendere il senso di quello che provo a dire è proprio l'immagine fisica della trasmissione delle onde sonore. Un suono provoca una risonanza a seconda della cassa di risonanza dove è lanciato. Lo stesso suono risuona in modo diverso. La stessa parola, la stessa pagina evangelica, risuona in modo diverso a seconda della cassa di risonanza, che è sempre nuova perché l'assemblea è sempre nuova, che è nuova anche in ragione della celebrazione sacramentale, che è diversa, della mia disponibilità all'azione dello Spirito. E in questo ascolto, che è sempre trasformativo, un ascolto che trasforma, la parola si arricchisce come evento, capite? È un evento nuovo che la parola crea. E tu vedi questa cosa, pensi a questa cosa, cioè ascolti questa bellezza e poi guardi come, io penso per me, come ascolto questa parola. Adesso non voglio farvi la predica, stiamo facendo una dottissima prolusione accademica, quindi, ma capite che poi arriviamo lì, nel dire, ma tutta questa potenza, dove si infrange? Quanta poca conoscenza della parola abbiamo, quanta ignoranza della scrittura. Era il giorno di San Girolamo quando ci è consigliato questo motu proprio. E sappiamo quella frase, che l'ignoranza della scrittura è ignoranza di Cristo. Per cui penso che questa scelta di indicarci una domenica per dirci poi che tutte le domeniche sono domenica della parola è una scelta opportuna. Penso anche che per voi che, voi temerari che affrontate questo percorso di studi, il sapere che abbiamo di fronte territori inesplorati di una bellezza infinita, non può che essere uno stimolo per crescere in questa conoscenza, per continuare a nutrirci della parola, non come una conoscenza mentale, ma come un lasciarsi raggiungere dall'azione dello Spirito che nella parola agisce e che poi esplode nel sacramento. E quindi così, con questi pensieri, io vi auguro di cuore un buon anno scolastico.